Eccoci nello spazio di approfondimento di Focus con gli amici colleghi di ADAPT, Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati, sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali. Chi vi parla in studio? Valeria Manieri. Abbiamo in collegamento, un piacere ritrovarlo, Matteo Colombo, ricercatore per ADAPT. Bentornato.
Buongiorno, grazie.
Parliamo di alti studi, di dottorati di ricerca e di possibilità di occupazione. Riprendiamo un approfondimento proprio a cura, tra l'altro, di Matteo Colombo, di Elena Prodi, che fa riferimento anche ai dati ISTAT sull'inserimento professionale dei dottori di ricerca. Parliamo un po' di dati e anche di quella che è la situazione italiana su questo.
Allora, i dottori di ricerca in Italia sono in numero inferiore rispetto ad altri paesi europei, ma al di là delle logiche prettamente quantitative, cioè quanti sono, è importante mettere al centro del dibattito anche la logica della didattica con cui questi dottorati sono pensati, progettati e organizzati. Perché? Perché spesso è una logica abbastanza autoreferenziale, nel senso che vede soprattutto nell'accademia o nel percorso universitario l'unico sbocco professionale per i ricercatori italiani. Tant'è che il 41,4% del totale dei dottori di ricerca lavora o in università o nella pubblica amministrazione. Questo perché può essere un problema? Perché da una parte evidenzia appunto una logica, come dicevo prima, un po' di autoreferenzialità dell'accademia, per la quale questi percorsi sono fortemente incentrati in ricerche che hanno come unico obiettivo poi la carriera accademica, l'inserimento accademico. Allo stesso tempo poi è un problema per questi stessi ricercatori, i quali una volta sul mercato del lavoro, se non riescono ad accedere alla carriera accademica, la quale peraltro ha delle regole, delle logiche abbastanza stringenti, riconoscono l'inutilità del titolo di studi conseguito, nel senso che i dati ISTAT che hai prima ricordato testimoniano un 60%, ci dicono che un 60% dei dottore di ricerca di fatto non riconosce l'utilità del dottorato conseguito per il lavoro che sta svolgendo. Questo da una parte è un problema perché evidenzia un segmento della formazione, nella fattispecie il segmento più alto della formazione, ancora completamente sganciato da quella che è la logica del mercato del lavoro, la quale a sua volta riflette una logica economica produttiva che invece oggi avrebbe particolarmente bisogno di figure come questi ricercatori, come quelle dei dottori di ricerca, perché l'economia sta andando sempre più nella dimensione di un'economia non tanto della conoscenza ma della creatività, la quale si alimenta in un costante rapporto tra idee e azioni. Ecco allora che una logica per la quale l'accademia rimane concentrata su se stessa non è solamente un problema appunto pedagogico, ma è anche un problema produttivo e occupazionale. Sarebbe invece interessante cercare di puntare sempre di più su quegli strumenti che pur ci sono in Italia, come i dottorati industriali o i dottorati conseguiti attraverso percorsi di apprendistato di terzo livello o di alta formazione, i quali coniugano efficacemente la didattica e l'inserimento universitario di altissimo livello con l'inserimento aziendale di questi ricercatori. Questo da una parte fa bene al ricercatore stesso, nel certo. Senso che creano figure poi ibride capaci di essere davvero soggetti attivi nei processi di trasformazione che stiamo vivendo, non persone che si affacciano al mercato del lavoro solo dopo aver conseguito il titolo e poi spesso magari rimanendone delusi. E allo stesso tempo è opportuno per la stessa economia italiana, che sempre di più ha bisogno di innovazione per riuscire a competere nei mercati internazionali. E per far questo il primo strumento da valorizzare è proprio il capitale umano. Come si può fare? Come ricordavo, dottorati industriali e apprendistato di alta formazione sono strumenti che esistono. Qual è il problema? Pensiamo banalmente all'apprendistato di alta formazione che pesa lo 0,2% sul totale degli apprendisti in Italia. Stiamo parlando di meno di 1000 persone, meno di 1000 dottorandi che svolgono il loro percorso in apprendistato. Quindi il problema non è tanto di strumenti che non ci sono, ma di una cultura che ancora pensa in modo fortemente separazionista, in modo fortemente dicotomico: da una parte sta l'accademia, sta l'università, dall'altra sta il mondo del lavoro, delle aziende e delle imprese. Quando gli stessi dottori di ricerca, che poi si dicono insoddisfatti del loro percorso, e la stessa logica dello sviluppo economico e produttivo ci chiedono di andare nella direzione opposta, cioè nella direzione di un'integrazione tra questi percorsi, e in Italia abbiamo degli strumenti che andrebbero opportunatamente valorizzati per migliorare competitività aziende italiane e lo stesso inserimento lavorativo di questi dottori di ricerca, i quali poi spesso, come sappiamo, scelgono invece
di andare all'estero.
All'estero, esatto.
Infatti. E poi c'è anche un problema di scarsa attrattività, poi la seconda parte del nostro ragionamento, di scarsa attrattività del sistema formativo e anche del sistema del mercato del lavoro italiano per portare talenti stranieri in Italia. Quindi non solo noi diciamo esportiamo molti cervelli che poi non tornano, ma non ne attraiamo alcuno.
Assolutamente, e questo
contrariamente
è un problema
a quello che accade negli altri paesi, perché poi è anche un altro pezzo del problema, perché non è solo il discorso di perdere i nostri talenti, ma anche di non essere mai contaminati positivamente, no? Da un mercato del lavoro e da un percorso di formazione che giova ovviamente anche della presenza di persone e di competenze estere.
Assolutamente. Qua entrano in gioco tante dinamiche diverse, una dinamica sicuramente salariale.
Poi fa parte del processo di innovazione, perché poi ricordiamo che i grandi posti di innovazione, come per esempio la Silicon Valley americana, nascono proprio dalla contaminazione di saperi, la contaminazione di persone di varie e variegate nazionalità che si trovano nello stesso luogo e quindi riescono anche per questo a innovare, a dare il valore aggiunto, no?
Sì, come dicevo prima, l'economia della creatività o comunque dell'innovazione, che supera l'idea di semplice conoscenza, nasce proprio da questa contaminazione che richiamavi te, che da una parte è sicuramente la contaminazione non solo tra persone diverse che hanno background diversi, ma anche tra logiche diverse, quindi sicuramente interdisciplinarietà, ma anche la contaminazione tra una logica forse un po' troppo bloccata, forse un po' troppo rigida, che è quella accademica italiana, con il mondo invece del lavoro. Le stesse imprese a volte in Italia si rapportano con l'università in una logica un po' sportello, cioè chiedendo una ricerca, chiedendo un particolare intervento, e una volta ottenuto la collaborazione finisce. Sarebbe invece opportuno creare, come accade all'estero, come accade in altri paesi, reti stabili e continue nel tempo, che sappiano mettere assieme persone e luoghi, cioè non solo persone che vengono da realtà diverse, ma anche luoghi tra loro diversi, per diffondere l'innovazione, per diffondere queste figure professionali innovative, perché non è solo un tema poi di creare un hub, ma di diffondere questa creatività, questa capacità di innovazione, queste figure altamente richieste, che però devono essere non solo concentrati in un unico luogo, ma appunto produrre ricchezza e innovazione diffusa.
Ci fermiamo qui, davvero grazie a Matteo Colombo per essere stato con noi, ricercatore per Adapt, buon proseguimento e buon lavoro.
Grazie, salve.